sostenere con tutta tranquillità l'esame, prego.
Scusi, avete deciso l'ora dell'esame?
Dunque, io ho proposto le 9 alla vostra rappresentante, quindi ho chiesto di prenotare la online. Se non vi va meglio, cioè per me è differente di mattina, di mattina decidete voi, esatto, 30 domande in media in un'ora avete strabordantemente finito, però comunque non sono fissato sul tempo, lascio ancora un po' di tempo se non lo ricordo. L'unica cosa che vi chiedo, questa è onestà, è sempre un esame facile, a crocette, su argomenti che vi dico, vi chiedo di non copiare ovviamente, perché questo è per la vostra, cioè l'esame lo supererete, credo, di sicuro, ecco, però, cioè, per onestà, nei miei confronti e nei confronti dei colleghi che hanno studiato, quindi per questo io lo disegno, magari lo dividerò in due anni. Okay. Altre domande oltre l'orario? Bene, allora oggi affrontiamo un argomento interessante per chi andrà a lavorare in un centro trapianti, che è la gestione dei trapianti, con le tempistiche, con chi fa cosa, come, quando, ok? Che tipo di trapianti, e prenderemo l'esempio, come vi dicevo, visto che io ho collaborato al centro trapianti di Torino, che è molto grande, per vedere, visto che l'ho toccato con mano, per vedere come è organizzato. Io so che avete un casino di lezioni, perché qualora qualcuno di voi fosse interessato per i tecnici di laboratorio che necessitano molto di più, perché se loro fanno un concorso, verosimilmente, soprattutto in regione, ci sono altri centri di trapianti, magari si mettono in una tecnica proprio dei trapianti. Io ho organizzato un incontro con, anzi sto organizzando, non c'è ancora la data certa, con la responsabile del centro di trapianti qua a Trieste, tipizzazione, quindi laboratorio, se voi fosse interessato vi comunicherò dentro mercoledì orario e data in modo tale da così per sentire. Tanti tecnici laboratori sono, ne ho 15 e c'è un'aula che tiene una trentina di persone. Questo se è compatibile con i vostri orari, ovviamente, che sono abbastanza serrati. Allora, andiamo ai trapianti. Quando pensiamo ai trapianti, a noi vengono immediatamente in mente i trapianti di occhio, che sono quelli da Barnard in poi, dal trapianto di cuore, quelli più mediatici, ecco. Cuore, fegato, polmoni, reni, pancreas, intestino, quelli più frequenti, diciamo, sono reni, fegato, cuore. Trapianto di polmoni, sapete quando viene effettuato, per che patologia?
Prego?
Dei carcinoma polmonare? No, perché un tumore, diciamo, non giustifica la sostituzione dell'organo, anche se primario, i carcinomi polmonari raramente sono primari e mandano metastasi, quindi tra virgolette non spreco un organo in questo senso.
Fibrosicistica.
Nella fibrosicistica c'è un'indicazione, non è risolutivo della patologia, però c'è un'indicazione al trapianto in determinate condizioni di gravità, dove l'individuo però di età abbastanza giovane non particolarmente compromesso. Anche il trapianto di intestino è estremamente raro, proprio perché per esempio anche nel Crohn più grave si interviene chirurgicamente senza necessità. Trapianti di tessuti, sapreste dirne alcuni?
Pelle. Midollo osseo.
Midollo. Colli.
Le?
Colli. Colli. Tendini, ossa, Questo è molto interessante perché questo tipo di trapianto si sposa con l'uso di biomateriali. Biomateriali, vale a dire, io costruisco uno scheletro su cui poi faccio proliferare, per esempio, degli osteoblasti. Cioè, non riesco a fare una rigenerazione dell'osso, sostituzione dell'osso, però posso stimolare la crescita su biomateriale e funziona in maniera. Anche nel caso della pelle, nei centri grandi ustionati, una volta si usavano le cosiddette, non so se avete mai sentito parlare, le garze grasse. Venivano usati nel piede diabetico. Allora, adesso si sta cercando in tutti i modi di adoperare una commistione tra biomateriali, quindi tessuti di sostegno, per farci crescere sopra. C'è una banca della pelle, ci sono banche della pelle che erano gestionati, e si cerca di riprogrammare cellule staminali adulte per farle crescere, diciamo, su questi biomateriali. Quindi diciamo, il mondo dei trapianti non è legato soltanto al trapianto classico, quello che ci immaginiamo, salvavita, rene, cuore, eccetera, ma piano piano, scusate, si sta piano piano intrufolando, diciamo, nel mondo della cosiddetta medicina rigenerativa. Ok? Quindi tutte le tematiche legate all'HLA, per esempio, non riguardano solo più, anche se oggi ve ne parlerò, di donatori e riceventi, ma giocano anche un ruolo estremamente importante poi nella parte tissutale, quindi sostituzione o rigenerazione di porzioni di tessuti. Allora, il trapianto di tendini, siamo molto lontani da renderlo rutinario, se no tutti i lesionati sportivi. Tendine d'Achille scassato, non perché uno è Ronaldo o un ciclista famoso, ma perché si fa male giocando a pallone con i suoi amici, piuttosto che ci sono dei tentativi in situazioni particolari, cioè un individuo con tendine ancora rovinato, cuffie scapolari per esempio, dove di nuovo biomateriali e cellule si adoperano. Diciamo, sono tendinisti, metà sintetici, metà. Quindi c'è questa commistione, no? Alla fine siamo un po' cioè, in parte diventeremo delle specie di Robocop, nel senso che qualche pezzettino ce lo mettono che cresce su delle porzioni di biomateriale. Possiamo anche avere trapianti di cellule nel senso di dono, per esempio, cioè usiamo l'infusione, perfondiamo con delle cellule per ripristinare, per esempio, a livello del microfono. Siamo ancora distanti, anche se sono stati pubblicati dei casi aneddotici, cioè dei casi di successo, di uso di cellule staminali riprogrammate e terapia genica. Gli unici casi in realtà con successo sono quelli della SCID, dell'immunodeficienza gravissima, che sono stati curati con questa commistione di bambini che vivono nelle bolle, praticamente, con questa commistione di tecnologie. Quindi il mondo dei trapianti è molto più grande rispetto ai semplici organi, anche se si andrà a lavorare in un centro di riferimento per i trapianti, basicamente lavorerà con organi con i loro trapiantati, e dal punto di vista clinico, dal punto di vista infermieristico, il paziente trapiantato non è un paziente facile, perché è un paziente immunodepresso, è un paziente che è immunodepresso perché noi vogliamo che sia immunodepresso per ricevere gli organi, perché un paziente da seguire in maniera estremamente modo molto specifico e per lungo tempo, fino a che non ci assicuriamo che il trapianto sia andato a buon fine. Il trapianto di geni lo scriviamo, ma siamo ancora molto distanti. Io ricordo che un po' di anni fa avevo preparato delle lezioni vere e proprie sulla terapia genica, sui modelli cellulari funziona benissimo, sui modelli animali c'è praticamente, nella nostra specie, a parte le scie che vi ho detto, la terapia genica non ha ancora preso piede nella maniera che speravamo, cioè non corregge dei difetti genetici. Per la fibrosicistica, che è una malattia, ricordo, purtroppo senza cura, sono stati fatti degli sforzi enormi. Ho partecipato per 6 anni di seguito a un consorzio che si occupava proprio di cercare di aggiustare il CFTR. Si riesce a fare gene editing, cioè posso correggere dei piccoli errori in alcune patologie, non revertendo il fenotipo, cioè non ricreando il fenotipo normale, ma ottenendo dei piccoli vantaggi nel campo della vista. Torniamo, quello che vi ho detto ha molto a che fare anche con la ricerca. Io vi parlo anche di queste cose perché non è che uno è venuto all'università e poi fine immediatamente nel mondo infermieristico subito. Magari alcuni di voi hanno fatto scienze infermieristiche perché si aspettano di trovare una collocazione nel mondo del lavoro immediata o successiva a master. Qualcuno potrebbe anche maturare nel corso del tempo il desiderio di fare ricerca, quindi qualche pillola ve la do. Non è un corso, questo è un corso universitario, non è un corso solo professionalizzato, quindi sì, io do molta importanza all'insegnare a fare il mestiere, però anche il desiderio di andare avanti. Dicevo, all'estero gli infermieri fanno il dottorato, per esempio, cioè chiudono un percorso quinquennale, magari la prima, intanto fanno un dottorato e viene riconosciuto anche dal punto di vista monetizzato, ecco, per cui c'è modo anche di fare questo. Arriviamo al mondo dei trapianti. Quanti trapianti vengono fatti in Italia? Tanti. Nel mondo? Tantissimi. Qual è la lista di attesa? Quanti individui aspettano e come funziona? La prima cosa della quale ci dobbiamo occupare, che così ha a che fare con quello che comunque vedrete magari in altri corsi anche, è la dichiarazione di morte cerebrale di un individuo al fine di poter espiantare le opere. Come viene organizzato un centro regionale di trapianti che poi risponde a un'organizzazione più grande transregionale e infine nazionale? Come si cercano le caratteristiche genetiche? Abbiamo già visto come viene fatta la tipizzazione tissutale, non è contanto che la tipizzazione RNA. Che cos'è la compatibilità o istocompatibilità del sistema RNA? Anche questo lo sappiamo perché abbiamo visto assieme come funziona il typing dell'RNA. Vedremo come l'istocompatibilità varia a seconda del tipo di trapianto. Abbiamo già detto che per alcuni organi solidi non è necessario arrivare agli ultimi numerelli, vi ricordate? Non è necessaria l'alta risoluzione, possiamo fermarci un po'. Nel caso di un organo osseo dobbiamo essere arrivare agli alleni. Cosa sono i registri? Come vengono fatti? E arriviamo al primo argomento, morte cerebrale. Qui ci sono una serie di leggi nel giucole che magari sembrano noiose, e di nuovo non le richiedo assolutamente, ma fanno parte del mansionario di chi lavora in un ospedale che è stato espianto d'organo. Quindi non necessariamente voi potreste trovarvi in questa situazione, perché c'è un accertamento di morti da fare e dovrà essere fatto poi un eventuale espianto d'organi a seguito di una dichiarazione del possibile donatore per donare gli organi. Quindi, come funziona? Allora, intanto definizione. Cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Quindi, vengono valutate la corteccia, facile, per l'eterocefalogramma, quindi sinistro elettrico, tronco encefalico e midollo spinale. Quindi, sistema nervoso volontario e involontario. Vediamo come. Diagnosi di morte. Il rianimatore, o adesso dovrebbe essere un rianimatore, ma molto spesso vi troverete voi a supportare, diciamo, un eventuale rianimatore. Questi sono i segni più facili: assenza di respirazione spontanea, assenza riflessi del tronco encefalico, silenzio elettrico cerebrale, encefalogramma piatto.
Scusi,
prego.
E i riflessi del tronco encefalico, per esempio, cos'è?
Allora, i riflessi del il tronco encefalico sono i riflessi facciali, ecco, tanto per intenderci, assenza totale di riflessi facciali, di sensibilità, eccetera.
Tipo l'occhio, quindi?
Sì, sì, anche. Eccetera, ma che cioè sono assenti nella maniera più assoluta. Tutto questo viene fatto quando o la diagnosi non è accertata, o abbiamo farmaci depressori del sistema nervoso centrale che potrebbero causare questa depressione nervosa, depressione nel senso che non ci sono sintomi, ipotermia, ipotensione, alterazioni endocrino-metaboliche che in qualche modo alterino questi caratteri. Che cosa viene valutato? Fondamentalmente, in caso di dubbio, vi aspetto, un tempo di attesa e valuto poi il flusso ematico cerebrale. Questo è un flusso ematico cerebrale reale, questo è subito. Ok? Non viene fatto per tutti gli accertamenti di morte, ma nei casi in cui io abbia dei sospetti vi facevo vedere diagnosi non accertata, farmaci depressori, eccetera, eccetera. Quindi flusso ematico cerebrale assente. Intervengono medico legale, fisiopatologo, rianimatore, non sempre tutte queste figure intervengono immediatamente, quando tornerete a vedere chi lavorerà nelle rianimazioni, per esempio, per donatori di organi, quindi incidenti, dovrà impegnarsi prima battuta, poi ci firmano. Questa è la commissione di accertamento delle morte. Quindi il rianimatore non riesce più a rianimare, il fisiopatologo ECG piatto, mancata vascolarizzazione, il medico legale e l'avvocato medico che accerta la morte. Allora, cessazione, morte cerebrale, si fermano in maniera irreversibile tutte le funzioni del cervello. Funzione della corteccia, silenzio del tempo cerebrale, tronco encefalico, assenza di riflessi, corneale, fotomotore, non so, oculo encefale e vestibolare. Sapete che cos'è il riflesso carinale?
No.
Il riflesso carinale è l'ultimo dei parametri, diciamo, che viene valutato di fatto a livello della trachea, quando si biforca nei due bronchi principali, si introduce una sonda. C'è una parte detta carinale della trachea che è la responsabile della tosse. Quindi se io tocco, irrito e creo una tosse. Quando è fermo che è il riflesso carinale, il tronco encefalico non è. Assenza di reazioni a stimoli, dolorifici in generale, ma soprattutto sul tergello. Chi, credo tutti, è andato qualche volta da un dentista, si ricorda dell'anatomia di tutto il corso. Voi fate neuroanatomia? Poco. Vabbè, io così ogni volta uno si ricorda tutto il decorso dei nervi cranici dal male porco, che ha il trigemino e le cosiddette nevralgie, non viene toccato dal dentista, ma il trigemino è grande, ha delle funzioni importanti, quindi se non ho dolore sul trigemino, tronco encefalico, ciao. Non ho respirazione spontanea, l'irreversibilità è 6 ore di tutto questo. questo è un elettroencefalogramma normale e questo è il servizio elettroencefalogramma. Cioè l'encefalogramma è da così, ok? Quindi certificazione di morte, c'è una commissione. Dopo 6 ore viene certificata la morte del paziente e questo indipendentemente dalla donazione. Dopodiché, semplicemente qua vi faccio vedere quello che succede per la donazione di organi. La volontà di donare organi avviene ben prima, ovviamente, della morte, ma anche noi sappiamo che possiamo decidere di donare organi. Quindi firmiamo dei moduli. Questi moduli saranno depositati in un'accettazione, comunque vengono distribuiti nelle ASL di competenza e qua funzioneranno la banca dati per i donatori. Quindi, cosa succede? Una volta accertata la morte, il rientratore, il coordinatore locale, e qua ci sarete voi, parla con la famiglia, chiede se il defunto vuole donare, ha espresso il desiderio di donare gli organi per iscritto. Al centro regionale si chiede se c'è già un documento, ormai il fax non li manda più nessuno, ci si fa mandare con lo scanner, si lavora con il cellulare, con il tablet, con il computer, della dichiarazione. Si deve comunque chiedere ai familiari perché magari il defunto, prima del decesso, supponiamo che non volesse donare gli organi, decide di donare. Se i documenti testimoniano per iscritto, per firma, la volontà del defunto di donare gli organi, i familiari non possono ricorrere. Se si oppongono e non ci sono documenti a favore, non si può donare. Questo ci insegna che cosa? Che è bene pensare alla donazione di organi ben rapidamente e compilare tutti i documenti. Perché comunque non salva vita per altre persone. Organizzazione dei trapianti. Come sono organizzati i trapianti sul territorio nazionale? L'ho messo in Piemonte perché vi parlerò del centro che conosco, con cui collaboro e che è grande e che fa i trapianti che avevo detto precedentemente, cioè organi, soldi, mi dono e si appoggia a questo centro trapianti, il centro traumatologico per i trapianti della terapia. Allora, intanto si funziona macro regioni, le regole, ve lo ricordate, vi dicevo, la European Federation of Neurogenetics funziona come? Detta le regole che sono uguali, quindi protocolli che vengono applicati nello stesso modo ovunque. Dopodiché qua abbiamo, vedete, voi potreste dirmi, ma che razionale ha mettere il Trentino, il Piemonte, la Toscana, l'Emilia, la Puglia, che sono fisicamente distanti, e qua le altre connessioni, ok? Ma qua forse, a parte la nostra regione che si chiama le Marche, allora, queste distribuzioni sono distribuzioni decise dai vari centri trapianti sulla base delle collaborazioni storiche tra i centri e sulla base delle chirurgie, ovvero il centro trapianti risponde alle chirurgie. Devono esserci chirurgie dell'adulto, chirurgie pediatriche, in una di queste macro regioni, che tradizionalmente fanno affidamento a questi consorzi. Tutti questi consorzi poi dovranno rispondere al Ministero della Salute. Ok? Tra questi tre consorzi, AIRTMIT e Oxford, si fanno dice un po' degli esercizi di tipizzazione e di tempistica, lo vedremo dopo, per assicurare che un trapianto fatto a Messina abbia la stessa cura di un trapianto fatto a Bari, piuttosto che a Bolzano, piuttosto che a Pordenone. Okay? L'organizzazione non è solo dipendente dai laboratori, da chi fa la tipizzazione, ma dalle chirurgie. Ovviamente plastica può variare a seconda delle esigenze del territorio. Questo è quello che succede nel centro trapianti con cui collaboriamo. Rene, cuore, fegato, polmoni, tessuti. Questi sono i pazienti in lista di attesa. Pazienti in lista di attesa, e vedremo da cosa dipende la lista di attesa, è un paziente che ha determinate caratteristiche che andranno valutate in maniera estremamente articolata per scegliere chi riceverà un organo. Quindi, il centro regionale di riferimento per i trapianti, per il rene, dovrà gestire i SIEM dei pazienti, così come il DNA dei pazienti, e la lista d'attesa. Si occuperà della scelta del candidato, è in contatto con i chirurghi e si occuperà del follow-up. Quindi, l'immunogenetica, che è un laboratorione molto informatizzato perché deve gestire dei registri e delle liste di attesa, è un tutt'uno con la parte chirurgica, e la chirurgia dei trapianti ha una sua medicina interna perché si occupa del follow-up del paziente, che non è banale. È un paziente trapiantato, operato con un intervento lungo, immunodepresso, che va ricondotto alla normalità e va educato, perché il paziente trapiantato dovrà sempre prendere dei farmaci che li riducano un pochettino, dipendendo ovviamente dall'allocompatibilità del trapianto, dovrà prendere farmaci perché evitino, diciamo, residui urgenti. Cuore, fegato, polmone, gestione della lista di attesa, trapianto e follow-up. Qua interviene la cardiologia. Tessuti, questo è importantissimo, le banche, banca delle corna, banca della pelle, gli altri tipi cellulari, non esiste la banca dei tendini, perché come ho detto è qualcosa di molto più raro da effettuare, non perché sia rara la lesione, ma perché è più complesso farlo. Quindi, contatto con le banche, gestione della lista di attesa, trapianto e follow-up. Nel caso delle banche, per esempio, sono dislocati in due strutture ospedaliere diverse, l'immunologia dei trapianti e la banca della pelle. Sono strutture vicine in continuo contatto. La sinergia qua è fondamentale. L'informatizzazione è ad altissimi livelli proprio perché dobbiamo gestire numeri grandi, dobbiamo essere veloci e abbiamo visto compatibilità da rispettare. Cosa si fa in più? Organi, tessuti, cellule. All'interno di una stessa regione, così come nella nostra regione, Udine, tutta la parte adulta, organi solidi, miotto, Trieste, burro garofalo, la parte emato-oncologica, che viene fatto ovviamente anche a Udine, ma Trieste a questo, Pordenone, ai trapianti, solo che riferimento la Udine. Qua abbiamo, in Piemonte, vedete le varie province, in questa struttura, che si chiama Città della Salute, vengono fatti rene, cuore, fegato, polmone, pancreas, cioè chirurghi specializzati in questi trapianti. Vicino c'è un ospedale pediatrico, sempre gestito dal centro trapianti, rene pediatrico, cuore pediatrico. A Novara, dislocato, trapianto di rene. Quindi dipendendo dalle capacità chirurgiche, ci si organizza per avere un centro grande, più centri più piccini, come quello che abbiamo capinato, che non è piccino, ma rispetto a un centro trapianti di queste dimensioni, c'è un dirigente, due tecnici di laboratorio e ancora un personale, diciamo, ausiliario. Ecco. Tipizzazione in urgenza. Cosa succede a noi che è un trapianto? Comincia la procedura. Materiale per esempio di questo. Sangue, linfonodi, dipende, materiale biologico. Qui la reperibilità è vera e veloce. Segnalazione al medico e tecnico di laboratorio è reperibile. Segnalazione all'equipe di trapianto. Valutazione della funzionalità degli organi, questo viene fatto dalla componente clinica, ma voi potreste partecipare. Chi farà infermiera o infermiera in un centro trapianti si dovrà ricordare che è una sorta di, non dico missione, ma è molto ma molto più pesante rispetto, come turni, come velocità, come reperibilità, rispetto a un qualsiasi altro reparto dove c'è la notte, ma la routine, diciamo, è più utilizzabile. Il centro trapianti, nel momento in cui c'è un ordine, bisogna correre. Tant'è che nei centri trapianti l'equipe e sono sempre le stesse, fondamentalmente. Perché? Perché deve funzionare in maniera rapida e molto bene, ok? Quindi si lavora molto in squadra e chi sta non solo per guadagnare uno stipendio, ma veramente per passione, diciamo. Quindi, equipe di trapianto, valutazione di funzionalità degli organi, voi potreste essere qua. Fino qua, no, tutta la parte di laboratorio, a meno che qualcuno di voi non venga o vi piaccia o venga dislocato, sia particolarmente abile o abbia fatto il tecnico di laboratorio, quindi con la scuola, cioè raramente andrà a finire in laboratorio. Qua invece sì. Un ruolo fondamentale, la componente infermieristica lo gioca nel follow-up, a parte chi andrà a fare strumentista, fiorista, e quindi i trapianti vuol dire stare in piedi ore, ma tanto. Segnalazione al centro di riferimento, in questo caso da IRT in Piemonte, inizia l'organizzazione dei trasporti. Quindi qua si trasporta, si espianta e si trasporta. Quindi qua non possiamo sbagliarci. Tipizzazione, sierologica, DNA. Eventualmente test crociato, il cross match pre-trapianto, che viene fatto soltanto a livello sierologico, cioè si interroga il campione con dei sieri con che le ha noto per vedere se perlomeno c'è una compatibilità a livello di QDR, eccetera. E infine tipizzazione. Ormai si lavora sulle altre soluzioni, cioè quanto meno faccio tutto di corsa alla fine, quanto più sarà efficiente nella gestione del trapianto. Organi salvavita. Quando ho freddissima, fegato, cuore, polmoneo, gruppo sanguigno, per dare quello che abbiamo visto la stamattina, madre feto, gruppo sanguigno, condizioni di urgenza clinica. A volte la clinica guida, in questi trapianti io posso scegliere di non essere altamente istocompatibile per salvare la vita. Quindi intervengo. Rene, tipizzazione inserita nel computer, che tramite un programma, poi ve lo farò vedere, valuta tutti i parametri, non soltanto l'HLA, io ho citato l'HLA, ma tutti i parametri, età, ritrapiantato, stato di salute, lo vedremo dopo, e non c'è nulla, fate bene attenzione, non c'è nulla di personale, non è che il clinico decide lui in buona fede chi deve essere trapiantato, esiste un algoritmo e si deve seguire quell'algoritmo, che computerizzato ed è su un sistema tracciabile, per cui io non posso far passare un paziente da qualche altro. Okay? Pazienti idonei, comunicazione, criteri di scelta. Allora, guardiamo quali sono i parametri e quali sono i punteggi. Compatibilità HLA nel rete, ovviamente ne abbiamo bisogno, quindi faremo un anno trapianto. È difficile, sono successi casi di gemelli, cioè di forte familiarità, i parenti di primo grado sono i migliori donatori, ovviamente, perché avranno una forte compatibilità HLA. Altrimenti, vi ricordate tutte le possibilità della HLA, quei numeri enormi, avevo mostrato, che ne so, rimini, ecco, devo, per quello che è difficile, trovare, che esistono delle liste d'attesa, un individuo visto compatibile. Poi vedremo anche a livello di compatibilità di HLA quali sono gli HLA più importanti. Urgenza clinica. L'urgenza clinica è fondamentale ed è basata su parametri oggettivi, ovvero quanto male sta il paziente. Immunizzazione. Il paziente è fortemente immunoreattivo, quindi meno deprimere tanto, meno gruppo sanguigno, almeno quello dovrebbe essere uguale. Trasfusioni. Se è stato trasfuso recentemente, potrei aver inserito altri HLA. Anzianità di lista, e tanto mi aspetto a vedere che è il sesto criterio. Sottotipi HLA, quindi risoluzione alta, se ha omozigote o eterozigote, se ha un fenotipo HLA raro, tanto più è raro, tanto più sarà difficile trovare un match tra donatore ricevente. Presenza di antigeni cross-reattivi, ma non si fa quasi più per la serologia. Età anagrafica, età dialitica, da quanto tempo sta facendo dialisi. Questa, per chi di voi andrà a lavorare dove vengono effettuate delle dialisi, è un servizio specie per la componente clinica che a volte è frustrante, cioè nel senso che la dialisi è un palliativo. Voi avete tra i docenti Nicola Carraro,
quest'anno,
che è il nefrologo di Cattivara. E lui raccontava agli studenti di medicina, diceva: io mi scaldo, diciamo, per queste cose, perché io vedo dei pazienti che non riesco a far arrivare a trapianto e muoiono dopo anni di dialisi. Quindi il trapianto di rene è importantissimo ed è salva vita. I disordini renali, diciamo, proseguono in maniera inesorabile fino ad arrivare a late stage renal disease, cioè o faccio un trapianto o neanche più la dialisi mi salva. Quindi età dialitica, che gioca un ruolo importante. Ritardanti, tredicesima posizione, cioè ho già fatto un trapianto e mi è andata male. Quindi, cioè, anche se trovo un nuovo visto compatibile, beh, verrà qualcun altro prima di me. E tutto questo ovviamente è messo in un algoritmo, in un computer, io non posso forzare la decisione ed è controllato. Ogni volta all'esito di due anni si riverificano alla luce dei nuovi dati che ci sono, sia clinici che molecolari, con questi parametri.
Ma quindi sostanzialmente un computer decide a fare.
Allora, sostanzialmente viene fatto non è che il computer malvagio decide, noi studiamo il computer per non prendere una decisione personalizzata. Perché io potrei farmi, tra virgolette, potrei essere a un centro di dialisi o un paziente che in età dialitica, 12ª posizione, estremamente avanzata, ma non sta male, però che fare dialisi non è una bella cosa, e dicono vabbè, ma questo la metto qua. Questi sono i criteri, cioè devo compilare e seguire questo scopo. Per cui il fatto che, come dici tu, il computer decida, sono io che istruisco il computer, mi protegge dal chi è? Che devo fare? Come? È il mio computer?
Sì.
E che succede al mio computer? E come si risponde?
No, ma non è
ma non ci siete, non far colore, se non far colore, qualcuno sa come funziona?
Avrebbero comunicato subito
non è quello, non è quello nero, non è questo nero.
Ah, questo? Mi sentite? No. Ma a Don Falcone c'è qualcuno?
Sì. Non ha scritto, ma non
ha nessuno. Vabbè, richiameranno. Quindi.
Le stesse stelle vengono aggiornate in base a chi viene segnalato.
Certo. Sì. L'ho fatto immediatamente. Allora, tutte queste caratteristiche vengono viste nelle poche ore che precedono il trapianto. Torno solo alla slide.
Sente, comunque sembra di fare un torto per chi vuole andare al 5, se veramente
ci vorrebbe, perché non cambia? Il 20 deve essere un...
Sì, posso farlo l'1 e chi vuole la fisiologia 5 a 2, 3
il tabiato dal 20, cioè ha senso se sono... Allora, o ho una fortuna straordinaria e trovo un vicino di casa che è perfettamente istorico,
così mi metterei anche di qua a dire sono indifferente.
Può succedere, normalmente il parente è un parente di primo grado, cioè sono i genitori per un bambino o guida questa?
No, non cambia niente, sì. Sono loro che vedono la fisiologia, magari tra
giorni. Avevo pensato di fare che nell'Italia ci sono situazioni in altri paesi dove una persona X decide, voglio donare l'organo a questa persona, mi era stato detto che non era fattibile e il rene l'ha donato al marito.
Allora, no, in questo caso non so pronunciarmi perché non conosco la legge a proposito. Vale comunque, cioè, questo.
So che la donazione al di fuori della famiglia può essere fatta solamente da un anonimo. Non posso io decidere che dono il rene a Maria Polcetta che ne ha bisogno, ma se
la donazione è sempre anonima. La donazione ovviamente per ragioni etiche, psicologiche, eccetera, è sempre anonima, tranne nel caso dei genitori che donano un figlio o un fratellino. Ma in questi casi guida la compatibilità altissima della HLA, che guida veterani del successo perché il marito che dona o è salvavita, o è salvavita, e allora quella questione, diciamo, familiare, ed è non vale più l'urgenza clinica, altrimenti nella lista di attesa della routine questi sono i parametri che vengono valutati. Anche il ridone,
che sia
anonimo
sicuramente,
sì.
Ma lì
funzionano
con gli stessi criteri.
Esatto, anche il ridone, cioè noi abbiamo questi criteri, cioè sono criteri che vengono discussi e ridiscussi ogni anno, perché una lista trapianti decide bene o male Allora, è difficile che una persona in lista di attesa non trovi un trapianto, cioè riesce ad arrivare al trapianto perché per fortuna siamo molto ben organizzati. Però ovviamente la lista di attesa è una lista di attesa che deve dipendere da dei parametri che non devono a loro volta dipendere dalla situazione emozionale anche del clinico. Cioè, se io sono un clinico che seguo da anni, vi ho fatto l'esempio dei dializzati, dei pazienti e vedo la loro sofferenza, è tanta. O questa, cioè è umano, ecco. Quindi ci affidiamo a questi algoritmi proprio per evitare, diciamo, di rendere le cose meno corrette.
Ma come orale? Mi uccide quella con dei chimicali.
Il cordone è un'opzione, ne avevamo parlato. Sì, caspita, è un'opzione preventiva ed è un'opzione anche di donazione, perché la parte del cordone, il cordone viene utilizzato. Il cordone viene utilizzato è preventivo nei nostri confronti, perché è, ma se uno ha una leucemia e un cordone, ha più possibilità, cioè ha un autotrapianto immediato, ecco, diciamo, ma è anche curativa, chiamiamola così,
tirocinio,
perché posso donare.
Sì, dipende, adesso perché devono decidere magari se si fa due volte.
Se è un autotrapianto, e adesso non mi ricordo in che contesto, ma qualcuno mi aveva spiegato, però non so se era la cosa del fatto che
scrivete
con le mie cellule e poi domani si può sviluppare questa cosa, vero o no?
No, allora, dunque, immaginiamocelo in questo modo. Allora, ovviamente io ho delle caratteristiche genetiche che non cambiano dal momento del concepimento fino a essere vecchietti, eccetera. Però io le cellule del cordone le posso riprogrammare, manipolare e posso immettere, muoiono. Possono essere, allora, provo a rispondere in altro modo, in patologie tipo l'istiocitosi, dove automangio, c'è cioè una sorta, chiamiamola, di autoimmunità midollare, il trapianto del midollo non mi aiuta perché non ha una forte componente. Nel caso di leucemia, con una componente che non identificate, io reintroduco un qualche cosa di molto più stabile rispetto a quello che ho adesso e quindi vado avanti, ecco. Queste sono ore, inizio dell'osservazione, termine dell'osservazione, 6 ore, quindi morte cerebrale. Prelievo di organi fino alle 9 ore. Trapianti organi salvavita 9-12, 3 ore. Quindi quando io lavoro in queste macro regioni, se io trovo, sono a Trieste e trovo un organo in Emilia che non fa parte del mio consorzio, che comporta, cioè i centri trapianti sono correlati e parte l'elicottero o il mezzo di trasporto più rapido per portare l'organo nel caso di salvavita. Okay. Trapianto di reti più tempo, quindi ho tempo di fare innesti di cuore ancora. Valutazioni cliniche, allocazione, gli organi salvavita vengono allocati in macro aree. Okay. Organizzazione dell'equipa, sia clinica che laboratoriale, adempimenti formali e poi ci sarà la. Inizio tipizzazione subito, inserimento risultati nel computer, scelta pazienti, quindi in tempo reale sì, cioè nel senso noi sappiamo già, quando noi creiamo nelle liste di attesa, noi sappiamo già quali sono i parametri, cioè se un paziente, io lo posso verificare, ha un HLA, un profilo HLA che non è molto raro, che non sta tanto bene, sono sicuro che prima o poi arriva, ecco, ok? Se io un paziente che ha un HLA rarissimo, so che sarà molto più difficile. Cross-match, Quindi vado a vedere se ci sono a livello sierologico delle differenze tra donatore ricevente. Alla nona ora, quindi equipa reperibile in laboratorio, comunicazione viene eseguita del cross match. Quindi io ho 9 ore di tempo per fare il mio lavoro. Il cross match è quello che indirizza verso il paziente piuttosto che verso l'altro. C'è una lista di attesa, se c'è un problema io potrei, nonostante l'estremo controllo, poter aver inserito qualche errore nella mia tipizzazione. Il crossmatch io faccio un sacco di double triple check, perché? Perché caspita, cioè non posso rischiare la vita del paziente di perdere un ordine. Compatibilità che le ha? DR, DB, DA. Uno. Quindi sono compatibili sia con DR che con DB che con DA. Vedete? Quindi anche il mio profilo HDA mi detta l'urgenza del mio paziente. Andiamo avanti. Piano, due, qua. E fortemente, ok? Questi sono alcuni dei siti, ok? Qua dentro voi avete tutte le informazioni e all'interno dei centri trapianti vengono gestite queste informazioni. Quindi, un sistema complesso. Questi centri trapianti hanno un ruolo fondamentale nel funzionare con l'orologio, tant'è che gli esercizi che vengono fatti sono tantissimi, in maniera quasi paranoica, perché? Perché devo guidare poi l'analisi che permetterà al chirurgo di avere successo. Si occupano della gestione delle liste di attesa, allocazione degli organi, organizzazione dei prendieri dei trapianti e anche la componente clinica del follow-up. Qua entrerete in gioco voi, l'educazione del paziente. Il paziente va a casa, come lo istruisco e come mi torno. Si occupa di medicina rigenerativa per tutta la parte di stabilità che vi avevo detto riguardante i trapianti misti con le medicine. Infine, ci vuole, come vi dicevo, non è una missione, ma chi lavora nell'equipe di un centro trapianti, ovviamente, deve avere delle motivazioni un pochettino superiori rispetto, cioè non lo fa soltanto perché è un lavoro, sono equipe che lo cambiano. Questa, ancora questa slide, perché questi sono i colleghi. Ecco, questa è una foto fatta. Questo è il capotecnico. Quindi non è un dirigente, è un capotecnico, non è né un medico, né un biologo, né un biotecnologo. Maurizio si occupa di tutta la gestione, non soltanto del laboratorio, ma anche di tutta questa funzione computerizzata che vi dicevo. Ok? Poi, visto che li conosco, questa è Gina, come meditosa del toro, è la biologa che si occupa di tutta l'alta risoluzione, cioè quella che referta l'alta risoluzione. È un team, vedete che non è piccolo, sono tante persone. Questo è, poverino, è mancato, è il primario, che è il professor Pultoni, uno di quelli che avevo fatto vedere, che organizzava tutto. Adesso vi faccio vedere qual è la componente infermieristica, che sono 2, 3, 4, anche se in borghese, e 5. Questa è la componente infermieristica che lavora sia in reparto e che si occupa al computer dei cross match, dei trasporti, eccetera. Quindi non è soltanto un lavoro di follow up dei pazienti, ma anche di coordinamento. Quindi chi va a lavorare in uno di questi centri dovrà andare molto d'accordo con i colleghi e dovrà creare una unit che lo cambia. Queste persone io le conosco da quando in Francia a studiare avevo all'università, ero in contatto con loro, l'equipe non è cambiata. E qua non ci sono più lui che lavorano con loro. Allora, volevo farvi ancora vedere, ancora un attimo di tempo, volevo farvi vedere.
Mamma mia, sono
della
mezza.
Una cosa.
Devi fare anche fisiologia, allora tanto siamo là.
Allora, questa lezione io non vi do le slide, ma non ve la faccio, non mi metto domande su questo, però ve la lascio. Perché per me è di una noia mortale, nel senso che sono. L'ho preso da questo, una serie di slide sono prese da questo testo che uso in tantissimi. Medicina di laboratorio, non è un libro. Ma vi faccio semplicemente vedere. Vi avevo detto che la patologia clinica sarebbe chiare, questo libro è far vedere delle analisi noiosissime che tutto di voi con qualsiasi manuale riesce a vedere. Ve la lascio se volete questa presentazione. Sono fatti in maniera molto 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 sommaria dal punto di vista laboratoristico, ma giusto per dare una revisione di quello che viene adoperato in laboratorio, veniva molto spesso, sono indagini vecchie, perché viene refertato, ok? Quindi, immunologia clinica, ricordatevi, io vi dico più che altro a che cosa servono. Poi mercoledì faremo le malattie autoimmuni. Quindi vedremo come impiegare, per esempio, gli anticorpi antinucleo, cioè malattia autoimmune, mi automangio, vado a vedere se ho degli anticorpi che riconoscono, per esempio, il nucleo. Queste sono immagini, o anticorpi anti-DNA addirittura. Questa è immunocitochimica, quindi reazione anticorpale primaria con un anticorpo secondario, ve l'ho fatto vedere stamattina, che evidenzia con colorazione fluorescente la presenza di fondamentalmente autoanticorpi. Ok? Elettroforesi delle proteine, questa forse l'hanno vista i miei professori addirittura, l'elettroforesi delle proteine sieriche, questa immagine è con un incubo, se non un incubo, ma insomma l'avete credo anche vista in laboratorio con le coronine, e diagnostica ormai è informatizzata, non vedrete neanche più nei referti questo tipo di tracciati per andare a vedere le globuline, ok? Immunofissazione, quindi valutazione delle immunoglobuline monoclonali, anche questa quasi non si fa più perché abbiamo ELISA o LIA che vengono usati molto meglio, diciamo, perché vedete sono suggelloni e lenzuoloni che richiedono molta manualità, ok? Citometria flusso, questa invece si fa tanto e molto meglio rispetto a qua. Vi ricordate quando vi dicevo che col citofluorimetro a flusso noi possiamo, sfruttando questo trucchetto laser sismicamera, valutando quello che passa uno alla volta su questo aumento, posso valutare la luce laser che a seconda del tipo cellulare, la normalissima macchinetta che ormai credo ci sia addirittura anche in farmacia, per fare l'emocromo semplice, usa questo principio, non è nient'altro che un citofluorimetro che vede cellule variabili differenziate. Posso usare anticorpi, che è quello che viene fatto in citofluorimetria, appiccico anticorpi fluorescenti e faccio, scusatemi, un cell sorting. Cioè io posso o scegliere di tirare giù solo con una fluorescenza un determinato tipo cellulare, o posso usare più colori per sortare, differenziare varie cellule. Dico, dati i marcatori di stabilità, quello più stupido, quello banale, che viene usato anche in oncologia, CD34, lo faccio, non solo con il anticorpo, in citofluorimetria assieme a tanti altri, ok? L'output citofluorimetrico, tanto per vedere che faccia, sono delle nuvole di pallini, che sono gli hit, diciamo, della mia CCD camera. Questo è un esempio pessimo apoptosi. Qua io ho una popolazione positiva per l'iodio di pallino, che è un colorante del DNA. Se ne vedo tanto, vuol dire che i nuclei rotti, basicamente, e vuol dire quindi che le cellule sono necrotiche. In realtà, per fare un saggio di apoptosi, non so se qualcuno di voi ha mai sentito, si usa un saggio banale che è annessina propidio. Cioè, io devo avere propidio e tutto morto, ma nel generico. L'annessina si lega alla fosfatidilserina che viene flippata, cioè nella cellula viene trasposta nella membrana, questa si appiccica ed è un segnale invece di apoptosi, morte cellulare programmata, molto diversa. Io il citofluorimetro non lo uso, è un casino, quando voglio vedere qual è la percentuale di apoptosi in un prelievo di monociti, per esempio, di un paziente con una determinata patologia, voglio sapere se le sue cellule stanno andando incontro ad apoptosi, quindi uso questo sistema. Quindi il citofluorimetro è una macchina meravigliosa dal punto di vista dell'immunologia, perché mi permette di vedere ciò che io coloro o con anticorpi o con sostanze che si vedono nei cellulari o con le cose particolari della mia. La defilometria non viene praticamente più adoperata, o molto molto poco, sfrutta spettrofotometria. Fondamentalmente adopero, lo vedete qua, un sistema con una luce e con, c'è cioè un fotomoltiplicatore e un detector che di fatto è uno spettrofotometro, e vedo i complessi antigeni e anticorpi che si sono legati. Le crioglobuline sono delle globuline che precipitano al freddo, quindi il trasporto del campione deve essere effettuato ovviamente a temperatura controllata. Crioglobuline vengono processate mediante elettroforesi, c'è un criocito che vedete qua, per identificare vari tipi di globulini. Microbiologia, avete fatto la colorazione dell'anno? Però tenete come manualino delle porcherie che si facevano in laboratorio. Colture microbiologiche, solide o liquide. Perché faccio una coltura liquida? Sapete cos'è? Avete già fatto un
di cui uno ha già letto qualcosa.
Prossimo anno,
mi sembra tanto.
Su agar io coltivo e vedo con un terreno, prima un terreno di arricchimento e poi su agar un terreno selettivo, vedo, sto usando un terreno che mi fa crescere solo un patogeno piuttosto che un. Le colture in brodo vengono usate per esempio per fare un vino, cioè la minima concentrazione di vittoria di una determinata sostanza che vince. Lo farete con un vino. Emoculture, dove è stato ricoverato per anche una polmonite interstiziale, non spiegata. Emocultura, io ho queste bottiglie con dei terreni specifici, costano, ma vengono ancora fatte, sono terreni specifici per batteri anaerobi o anaerobi, e valuto praticamente la cellula rilevata, l'emocultura è positiva quando il batterio produce. Questo ve l'ho già detto, i test di sensibilità antimicrobica, ci sono i test di inibizione dell'alone, chi fa microbiologia, sapete cosa sono?
Quindi fai un non fai esattamente niente.
Ci vuole molto uno che abbia lavorato, no? Quindi per lui non so se lavora in ospedale, una volta no, sarebbe meglio per voi avere qualcuno che lavora in ospedale. Ai tecnici laboratori, non farete mai microbiologia, ma ai tecnici laboratorio viene il microbiologo di non far cosa, perché è uno che fa le analisi. Per il test della non riduttorio, quando una sostanza per gli schemi imbevuti di questa sostanza ammazzano delle vicinanze. In una fluorescenza di rete l'ho già fatta vedere, sono anticorpo direttamente di fluorescenze. Questo l'avrete già visto 200 volte, il nostro microbo l'abbiamo visto forse alla prima lezione, chiuso questo citofluoride che ci dà la parola. Striscio, ve l'ho già detto, per le morfologie, eccetera, elettroforesi dell'emoglobina, che vi ho detto. La MES non l'ha fatto nessuno così, chi l'ha fatta così? Io l'ho fatto così ancora, ecco, qualcuno, ah no, l'abbiamo detto a scuola, forse, perché a tecnici laboratori c'è qualcuno, forse dei vostri colleghi che ha studiato a Gorizia, che ha fatto, no, voi siete delle lettere, e questi a scuola facevano la DES come facevo io 3.000 anni fa, negli anni 80, con le provettone, con il coronavirus, per avere imparato, cioè, test dell'accumulazione che lo faranno sì, poi i componenti, test di Cups, aferesi, western. Allora, se volete, non so quando, io posso farvi un overview of my skin, cioè quello che ho fatto io in laboratorio di molecolare, come è stata l'evoluzione da quando sono arrivato qua, no? È una cosa sulla quale non mi interrogo, solo se vi interessa, se rimane tempo, potete vedere, chiedere perché e come sono stato fatto. Sapete cosa serve il western blot? Se le naturate e ovviamente vederle con lo specifico. Quindi io voglio separare le proteine, voglio riconoscere una proteina specifica. Western blot è anche quantitativo. Valuto la densità di questo appiccicamento tra il corpo e la mia proteina e posso quantizzare, per esempio, l'effetto genetico legato a una produzione di una proteina. Qua, in maniera molto meno di ricerca, il test rapido per la cagliola è un western che però viene effettuato su una pettina di carta assorbente, con il supporto del sistema di genetico. Questi li avete visti, le mutazioni in chimica clinica degli elettroliti. Non l'avete visti, perché questo è importante, perché ha un significato clinico importante lo studio degli elettroliti. La spettrofotometria, una volta pensate, si adoperava anche in tossicologia per le droghe di abuso, il profilo spettrofotometrico di determinate sostanze è diverso, ci sono ancora delle vecchie banche dei chimici da adoperare, ormai non si adopera più. Gli emogas l'avete visti? Emogas dei laboratori, che ci ha già lavorato, sì, magari altri no. Esame dell'urina, gli stick, questo lo fate voi, gli stick urini. Di sticurine l'avrete visto a LED, perché è facile, è veloce e si fa. Abbiamo, vedete, la scatoletta contenente il nostro sensore che ha già tutte le scale di gradazione. ELISA, quindi dosaggio quantitativo dei miei antigeni. La mia lezione all'anno. che ce non viene fatta mai più, in questo articolo ridicolo, ecco, è un po' ridotta, ecco, spettrometria di massa. Vi ricordate quando vi dicevo che nel caso delle urocidurie noi siamo diventati presuntivi di aminociclurie lavorando con il liquido amniotico dei pazienti, ricordiamoci soltanto che un po' più complesso di così, ma abbiamo la possibilità di riconoscere piccolissime molecole, confrontandole con le marche, possiamo addirittura fare sequenze di proteine o riconoscere elementi in tracce che permettono di
essere.
Se volete il DCR vi parlerò quando l'ultima lezione.
Scusa, io dicevo senza questo e facevi
si chiama l'insegno di Brasile Paolo da Saudaggi, che è l'ultima lezione che viene fatta. No, nell'ultima parte sono per mostrare
il 12 luglio
come
vengono
oggi e sequenzialmente. Io se volete me la do questa parte. Però dicevo, questo testo è fatto in maniera troppo superficiale, cioè non mi piace tanto. Avevo preparato questa lezione per fare non è neanche per voi, l'avevo fatta per i tecnici, però poi la faccio scorrere rapidamente perché è troppo poco specifico. Ricordate semplicemente che esistono queste tecnologie. Liberi.